Mi ha impressionato quanto nella Domenica delle Palme l'Osservatore Romano, proprio a seguire quella domenica, presentava uno spettro di sofferenza innocente nel mondo. Già nella prima pagina si parla del Sud Sudan e dei 250.000 bambini che rischiano di essere colpiti dalla malnutrizione acuta. Si continua a parlare sempre nella prima pagina di quel giornale della tensione nell'est dell'Ucraina. Andando alla seconda pagina del giornale si parla del dialogo in Venezuela che non parte, non riesce quindi a superare quella conflittualità costante e acuta che c'è in quel paese. Come in Nicaragua addirittura viene per il terremoto e per altre scosse violente decretato lo stato di allerta. E più in là, ancora il Boko Haram. Questo spettro di una intransigenza persecutoria, dura anche e soprattutto nei confronti delle comunità cristiane. E poi ancora l'offensiva delle forze di Assad nella periferia di Damasco. Tutto questo viene poi tenuto presente nella Via Crucis che il giornale rappresenta. E per dire che cosa? Che ecco, in questa sofferenza del mondo e della storia continua la passione di Gesù. Ma è proprio per questo che la risurrezione che celebriamo è un dato attuale. L'uomo ha bisogno, in queste situazioni, di coltivare la speranza di una vita nuova, di una vita sempre, per farcela ad uscirne da queste situazioni di crisi. Amici, buona Pasqua. Siamo arrivati a questa Pasqua di quest'anno, come tutti gli anni, attraversando la durezza dei giorni della prova, l'ora del maligno, ma è anche l'ora, sappiamo, di Dio. E questo è il paradosso della storia della salvezza. Nel momento in cui sembra prendere il sopravvento il male sul bene, si scopre che proprio in quella prova Dio è capace di fare meraviglie. In quella situazione buia, triste, scandalosa della morte, avviene il miracolo della vita nuova. Non la vita di prima, ma sempre nuova, sempre di più. Bene, su questa continuità ritornano anche le parole, le letture che facciamo nella liturgia della Domenica di Pasqua, nella Messa del Giorno. C'è la sottolineatura della continuità in tutte le letture. Proviamo a vederne una per volta e seguiamo un andamento, diciamo così, storico. Ci vogliamo portare proprio lì sull'orlo di quella tomba in cui i discepoli, o meglio, pochi dei discepoli, e li nominiamo proprio perché meritano una particolare attenzione nel racconto, cioè Maria la madre, Maria di Magdala e le altre pie donne insieme con Giovanni. Sono quelli che hanno resistito insieme con Gesù sotto la croce. Probabilmente si può dire perché non rischiavano molto, essendo donne e quindi poco passibili di pena perché poco responsabili, ritenute creature di poco conto. E Giovanni, che probabilmente è anche considerato quasi minorenne, poco responsabile anche lui. Giovanni è il più giovane dei discepoli di Gesù. Ebbene, ritroviamo queste figure insieme con Pietro proprio lì, però quella tomba è vuota. la pietra che aveva chiuso definitivamente la storia del vivente in questa storia presente, quella che aveva messo un sigillo su tutto ciò che precedeva e in maniera definitiva aveva chiuso questo capitolo così bello, così glorioso, luminoso della vita di un uomo che era passato beneficando e risanando tutti coloro che erano affetti da ogni sorta di malattia e di infermità, quest'uomo che con le sue parole faceva intravedere una novità di vita inaudita, inedita. Ebbene, quella pietra aveva sigillato questa storia. Bisognava girare pagina. La morte aveva preso il sopravvento e con la morte il peccato. Tutto il male che è nel mondo sopraffà questo uomo, il quale risulta essere un illuso. Eppure qualcosa è successo. Quella tomba è vuota. La pietra è stata ribaltata. Le prime ad accorgersi di questo sono proprio le pie donne, quelle che vanno a continuare i loro uffici pietosi della sepoltura in quella mattina. Una ha il coraggio di tornare nel cenacolo e di dire a tutti, nascosti naturalmente, rintanati dentro per paura dei giudei, ai discepoli: la tomba è vuota, forse hanno rubato il Signore. E la corsa dei due discepoli, Giovanni e Pietro, ci dice questo affanno a voler constatare ancora, forse, l'estrema ingiuria: hanno rubato il corpo del Signore. Sono due persone che amano molto Gesù, fin dall'inizio e insieme con Lui, i primi chiamati. Ecco, Giovanni arriva per primo, ma dà la precedenza a Pietro perché possa constatare anche lui quanto è questo affronto. Vedono delle cose strane e la meraviglia che viene anche a noi, se prescindiamo da quanto sappiamo e cerchiamo di seguire la storia, è che Giovanni per primo vide e credette. Anche Pietro ha visto e ha visto per primo quegli stessi segni. Giovanni vide e credette. Chi incontrerà prima Gesù da risorto è Maria di Magdala. Questo ci fa riflettere. Fratelli miei, mi ha fatto molto pensare in questa Pasqua. Sì, coloro che hanno bevuto insieme con Gesù fino in fondo il calice dell'amarezza, di quella apparente sconfitta, quelli che hanno vissuto tutta la tragedia del dolore, sono i primi ad incontrare Gesù risorto. Giovanni, Maria di Magdala. Giovanni nella fede, Maria nella visione. Non è significativo questo? È per questo che Giovanni nell'Apocalisse ci dirà, sottolineando questo segno, che Gesù è l'agnello ritto come immolato sul trono. Ormai Gesù non si può separare da questi segni di gloria e la meditazione che abbiamo fatto domenica precedente, la Domenica delle Palme, era proprio nel capire il senso di questa sofferenza di Gesù, come Egli, offrendo tutto per amore, riscatta la sofferenza e ne fa un segno di gloria, di donazione, di dono estremo di sé ad un'umanità che ama, esprimendo così l'amore di Dio. Bene, quelli che allora sono stati solidali con Lui ricevono per primi quest'annuncio, in modalità diverse, ma così è, dobbiamo registrarlo. Pietro sarà più tardi, e cioè nel momento in cui lui ricorda nella sua prima predicazione che leggiamo in questo giorno di risurrezione, Pietro ricorda i 40 giorni in cui Gesù è dovuto apparire in mezzo a loro per convincerli di tanto grande segno d'amore di Dio. Dio ha vinto la morte, l'ha vinta per l'uomo, perché questo uomo, con i segni della sua passione, è apparso a loro e ha mangiato insieme con loro per 40 giorni. Talmente è inaudita questa bella notizia che ha bisogno di un'esperienza del vivente nella loro storia, anche un'esperienza prolungata, 40 giorni. Ed ora Pietro è coraggioso da annunciarlo, dirlo a tutti. Non ha più paura, colui che ha avuto paura di fronte alle affermazioni delle serve del sommo sacerdote, ora annuncia coraggioso sotto le finestre del Sinedrio, proprio lì al centro di Gerusalemme, vicino al centro del potere, annuncia intrepido questa realtà che lui ha vissuto nell'esperienza. Paolo fa eco a queste parole e nella lettera che leggiamo insiste che dobbiamo superare il lievito vecchio, che siamo azimi, dunque pane nuovo, pane della nuova vita, noi insieme con Gesù, morti con Lui per risorgere con Lui ad una vita nuova. Ecco la grandezza del segno nel significato che ha per la nostra vita quotidiana. Bene, bere fino in fondo il calice della sofferenza, con morire insieme con Gesù, significa rinascere con Lui ad una vita nuova, se tutto questo avviene come segno dell'amore, l'amore che si dona. O Padre, che in questo giorno, per mezzo del Tuo unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel Tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo.